E la festa di cui ci occupiamo è la Natività di Maria, che senza nessuna logica io ho lasciato per ultima. L'unica logica per cui l'ho lasciato per ultima è perché tra le feste mariane è quella che mi piace meno. E quindi l'ho in qualche modo rimandata per così. Vabbè, tutte le volte vi dico bellissima, e questa volta vi dico che è quella che mi ispira meno da alcuni punti di vista, quindi così. Si tratta comunque di una festa, l'8 settembre, si tratta di una festa che ha una tradizione molto antica, che come quasi tutte le feste mariane nasce in Oriente. Viene celebrata molto prima nella Chiesa orientale che in quella occidentale. Viene importata in Occidente nel VII secolo da Papa Sergio, che era un bizantino, un orientale, è diventato vescovo di Roma. Ha una storia strana dal punto di vista della storia della festa, poi adesso lo dico, poi ci torniamo un po' su. La storia è strana perché non nasce come festa della Natività di Maria, nasce come festa della dedicazione della Basilica di Sant'Anna in Gerusalemme. Allora, qui forse servono due parole di spiegazione. Originariamente le feste erano solo le feste del Signore, e originariamente il Natale e la Pasqua, fine praticamente, no? Molto presto comincia la celebrazione di altre feste, la prima immediata, quasi contemporanea a Natale e Pasqua è l'Epifania, no? E poi vabbè, il battesimo del Signore, la trasfigurazione, cioè gli episodi del Vangelo, per capirci concretamente, no? E questa è la prima fase di assestamento delle feste liturgiche, delle celebrazioni, cioè all'inizio della vita cristiana. Quello che si festeggia è molto chiaramente, molto istintivamente, la memoria delle vicende di Gesù. E dunque era molto chiaro per i credenti perché si celebravano. Nell'arco dell'anno si ricostruiva tutta la vita di Gesù praticamente. Allora si cominciava dalla nascita, si andava avanti, morte e risurrezione, poi molto subito ascensione, Pentecoste, no? La complessa vicenda storica di Gesù. E poi nascono l'Avvento e la Quaresima, con significati, come forse abbiamo già detto, se no magari poi ne parliamo se vi interessa, diversi da quelli che abbiamo oggi. Ma insomma, nasce una struttura di anno liturgico che è strettamente legata alla vita di Gesù. Dopo questa primissima fase, succede che nella liturgia si cominciano a venerare, non festeggiare, ma venerare le memorie di due altre questioni, che sono: uno, i martiri, coloro che sull'esempio di Gesù hanno dato la vita. Il principio è proprio dare la vita cruentemente, eh? Cioè, come Gesù è morto in croce, così questo, e si festeggia il loro dies natalis, il giorno della loro nascita al cielo, cioè il giorno della morte, no? Nel giorno della morte vengono ricordati. Fate attenzione, il passaggio non è ideologico, cioè non è che prima vengono proclamati santi e poi si cerca una data e si mette la festa di quel santo, no? Ma succede quello che succede anche a noi, quando qualcuno che amiamo, con cui abbiamo un affetto, una relazione, muore, il giorno della sua morte diventa per noi una data speciale, no? Che bene o male ci ricordiamo comunque, senza bisogno che qualcuno dall'esterno ce la ricordi. Se ce la dimentichiamo, in genere è perché una persona che non ci era così cara, tutto sommato, no? E ce la ricordiamo, e in genere è un giorno che mano a mano che passano gli anni è un giorno mescolato, no? Di dolore, di ricordo, di gratitudine, no? Cioè mano a mano che il tempo passa, altri sentimenti oltre al dolore animano questo giorno. Allora, quello che succede ai cristiani è esattamente la stessa cosa, eh? Cioè l'anniversario della morte di coloro che erano nomi precisi, storie precise, che erano gente ben conosciuta dalle comunità. E infatti ogni comunità per due o tre secoli festeggia i suoi, non quelli delle altre comunità, non so come dire, cioè ricorda i due o tre martiri che erano gente che la comunità aveva conosciuto, eccetera, eccetera. Tranne alcuni casi di alcuni che hanno immediatamente una fama che supera la conoscenza personale, no? Ma perché anche lì erano conosciuti e stimati anche da chi non li conosceva personalmente, no? Quindi magari una chiesa vicina aveva stimato un vescovo, eccetera. Ecco, questo è il primo discorso che nasce però liturgicamente come proprio la memoria di storie personali, no? L'anniversario di una morte di qualcuno che si ama. Dall'altra parte, le altre feste liturgiche che nascono, che è una cosa curiosa e che credo molti di noi non sanno, sono le memorie delle dedicazioni delle feste, delle chiese. Cioè, non si festeggia come per noi, non so, San Giacomo, San Matteo, San Giuseppe, San Luca, ma il giorno, l'anniversario di quando una chiesa per San Giacomo o per San Luca o per San Giuseppe è stata costruita. Tenete conto che tutte le chiese, fino al V secolo, vengono costruite su una memoria di un martire, cioè deve esserci una reliquia. Nell'altare c'era un quadratino, che c'è ancora, no? Ma oggi è un po' diverso, comunque un quadratino in cui si poneva un ricordo, una reliquia di un martire. Allora, tutte le chiese vengono dedicate non in base al fatto che gli piaceva quell'idea, quel concetto, quella roba, ma in base al fatto che quella comunità conservava, aveva un legame con quel martire, dunque ne aveva una reliquia, e dunque viene posta a fondamento, proprio sulla morte nella fede di qualcuno, sulla sua eredità, si costruisce una nuova comunità. Questa è l'idea. E dunque si festeggia la dedicazione della Chiesa come giorno di nascita di una comunità. Cioè non come un atto giuridico, architettonico, no? Costruita la chiesa, si fa una festa per l'inaugurazione, come diremmo noi. Ma invece proprio come il giorno di nascita della comunità, il passaggio del testimone da qualcuno che è morto nella fede e il cui sangue ha fruttato la nascita di un'altra comunità. Questa cosa, non so a voi che effetto fa, no? A me pare molto bella, no? Perché ci aiuta a capire un attimo che senso hanno le feste liturgiche, no? Noi abbiamo molto di più nella testa le feste, per esempio dei santi, le memorie dei santi, come una specie di giorno di venerazione speciale per quel santo, un giorno di richiesta di grazie speciali per quel da quel santo, una cosa come dire che lui è là, noi siamo qua, no? E quel giorno lì si ricorda quel santo lì. Che è una cosa, non so, un po' meccanica, no? Invece l'origine liturgica è sempre legata a una profonda inserzione nella concretezza della vita della comunità, no? Un santo si ricorda perché la sua santità ha dato origine alla nostra fede. Punto e basta. Dunque si festeggia la dedicazione della Chiesa, cioè il fatto che la sua vita ha fatto sorgere la nostra Chiesa. E di tutta questa cosa, cioè tutte le feste originariamente, quasi tutte le feste sono, almeno quelle di origine antica, sono in origine feste di dedicazione della Chiesa, di una certa Chiesa. A tutt'oggi nel calendario ne restano due, la festa della dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, o Cattedra di San Giovanni in Laterano, e la festa della dedicazione di Santa Maria Maggiore. Perché la Chiesa Cattolica Universale ha voluto conservare l'anniversario di nascita della Chiesa Madre, che è Roma. San Giovanni in Laterano è la cattedrale di Roma, e quindi si è mantenuto l'anniversario, e per tutta la Chiesa Universale, non solo per Roma, l'anniversario del giorno in cui la Chiesa Madre, Roma, ha avuto origine in qualche modo. E Santa Maria Maggiore perché è la grande basilica mariana, quindi del giorno in cui le comunità intorno a Maria sono nate. Allora, questa festa, la Natività di Maria, ha origine come dedicazione della Basilica di Sant'Anna in Gerusalemme. La Basilica di Sant'Anna in Gerusalemme e sarebbe, secondo la tradizione, la leggenda, costruita sulla casa di Gioacchino ed Anna, cioè la reliquia sarebbero i resti della casa di dove Maria è stata bambina, la casa dei genitori di Maria. E la dedicazione della basilica legata al nome, del, al nome tradizionale della nonna di Gesù, della madre di Maria Anna, è poi diventata la festa della natività di Maria, perché molto semplicemente si è voluto collegare più strettamente a Maria questa festa. Ecco, questa cosa per introdurre la festa dal punto di vista storico, no? Se poi volete, alla fine ci sono insomma, questioni su questa faccenda della dedicazione delle chiese, anche su questi meccanismi liturgici, no? Di cui noi sappiamo molto poco e che invece in genere sono abbastanza poco. Allora, in questa festa noi abbiamo come proposta di lettura l'inizio del Vangelo di Matteo, cioè il Vangelo di Matteo al capitolo 1 da 1 a 23. Lo leggo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboam, Roboam generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14, dalla deportazione di Babilonia a Cristo è infine di 14. Ecco come avvenne la nascita di Gesù, il Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che hai generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. La lettura liturgica finisce qui, ma io vorrei leggere ancora i due versetti che concludono il brano. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Allora, questo è il testo, che è un testo conosciuto, viene anche letto a Natale negli anni in cui c'è Matteo, ed è un testo strano, no? Perché c'è questo lunghissimo elenco iniziale di generò, generò, generò. E poi innanzitutto la prima questione che ci si pone è: cosa c'entra tutto questo con la natività di Maria? Normalmente noi lo consideriamo più o meno normale, perché abbiamo una sovrapposizione, no? La natività di Maria la pensiamo come la nascita che da Maria viene, quindi la nascita di Gesù, no? E invece la natività di Maria è la nascita di Maria, no? Però poi ci si confondono un po' le idee, non notiamo troppo questa faccenda. In realtà questo brano parla della nascita di Gesù, non parla di Maria, se non per dire Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, e poi per dire a Giuseppe di non temere di prendere Maria. Cioè Maria c'entra pochissimo in realtà in questo brano. E da una parte, vabbè, è molto chiaro, no? Tutte le feste mariane, abbiamo detto più e più volte, sono le feste, la storia e le feste di Gesù viste dalla parte dei loro effetti in noi, no? Nell'umanità. Maria è il prototipo degli effetti che ciò che accade a Gesù fa sì che accada a noi. E quindi questo è molto chiaro. Però secondo me c'è anche una, come dire, un'altra storia, un'altra questione. Questo brano di Matteo, poi vediamo versetti per versetto alcune cose, ma questo brano di Matteo ha un tono molto, ha una questione, pone una questione molto forte. La questione è: tutta la storia di Gesù, delle sue origini, della sua generazione, viene posta in termini patrilineari. Sono tutti nomi maschili questi. Per noi non è così evidente, perché per noi Ioram potrebbe essere maschile come femminile. Vi comunico che sono tutti nomi maschili, di padre in padre. Abramo generò Isacco, questo è chiaro all'inizio perché i nomi li conosciamo. Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda. E c'è questa storia tutta maschile con quattro nomi di donna, quattro sono in tutta la storia. Sono nel primo gruppo, a un certo punto si dice Giuda generò Fares e Zara da Tamar, generare da Tamar è la moglie, no? La donna. Nel secondo gruppo si dice sempre nel primo gruppo si dice Salmon generò Boaz da Rahab, e poi Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Ah no, ne è saltato uno. Boaz generò Obed da Ruth, la terza donna. La quarta donna è Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. E ci sono tutti questi generò, e poi alla fine non c'è Giuseppe generò Gesù, non c'è, perché non potrebbe esserci, no? C'è Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù. Si interrompe il percorso patrilineare, no? Che pure è così importante, perché la prima riga dice genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E poi si comincia, Abramo generò, per dimostrare, no, che Gesù è figlio di Davide, figlio di Abramo. Solo che si comincia da Abramo e non si arriva a Gesù con tutti questi generò, si arriva a Giuseppe, sposo di Maria. Allora c'è questa struttura, che è una struttura che punta il dito su queste figure femminili, che è fatta apposta per metterci curiosità su queste strutture femminili, su queste figure femminili e su Maria. E il giorno in cui festeggiamo la natività di Maria, cioè Maria che nasce, non generata da Abramo, da Isacco, da Giacobbe, da Davide, da tutti questi bravi personaggi, no? Perché non è di lei la genealogia. L'ultimo della fila è Giuseppe, che sposa Maria, di cui non si sa da chi è generata. Gioacchino e Danna è una tradizione leggendaria, noi non abbiamo assicurazione che i genitori di Maria si chiamassero Gioacchino e Danna. È una tradizione molto diffusa nella Chiesa, molto solida, ma allora c'è Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo, Abramo generò Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale nasce Gesù. E della genealogia di Maria non sappiamo niente. E questo testo ci viene dato quando festeggiamo la nascita di Maria. Cioè, come a dire, questa interruzione va festeggiata. Questa trasmissione di padre in padre, tutta maschile, e era senza miracolo. Ciò che va festeggiato è il miracolo della nascita di una donna senza genealogia, che sposa di Giuseppe, fa di Gesù il figlio di Abramo, di Isacco, eccetera. E dicevo, ci sono queste quattro donne, è molto interessante chi sono queste quattro donne, veramente molto interessante, perché sono loro quattro e Maria, in mezzo a tutti questi maschi ci sono solo quattro e Maria. Allora, la prima è Tamar, si dice, Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Se volete, per curiosità, poi vi do la citazione così ve la potete anche andare a leggere volendo. Tamar è citata in Genesi 38, la storia di Giuda e Tamar. Tamar è una, innanzitutto Tamar è una straniera, non è della tribù di Abramo, e viene presa in moglie dal primogenito di Giuda, dal figlio maggiore di Giuda. Rimane vedova, senza figli. Allora viene, secondo la legge antica, fatta sposare al fratello, secondo la legge del Levirato, per dare una discendenza all'uomo morto. E il fratello praticamente muore senza dare figli. A quel punto il padre, Giuda, con un attimo di problema sul fatto che tutti questi morivano sposandola, e non volendo però infrangere la legge che gli avrebbe imposto di sposarla lui, di prenderla come concubina per dare una posterità al figlio, ai figli, la rimanda a casa propria dicendogli: aspettiamo che cresca il figlio più giovane, il quale ti sposerà. Ma in cuor suo pensa un inganno, cioè pensa che non glielo darà per evitare che gli muoia pure il terzo figlio, sostanzialmente. Allora Tamar torna a casa di suo padre, eccetera eccetera, e poi sa che Sela è cresciuto, il terzo figlio, e che non gli viene dato il marito, e dunque è costretta in questa posizione molto scomoda nell'antichità, di vedova promessa a un fratello del marito, dunque che non poteva avere relazioni di nessun genere, ma a cui questo fratello del marito non viene dato, dunque nella condizione di vedovanza e di solitudine, che era terrificante anche dal punto di vista proprio materiale, della sopravvivenza, del cibo, delle cose, no? E allora cosa fa? Astutamente si traveste da prostituta e aspetta sulla strada il vecchio Giuda, il padre, il suocero, diciamo, lo adesca brutalmente, questo è ciò che succede, e concepisce un figlio da lui. E poi manda a dire al vecchio suocero, che come succede sempre nelle favole non la riconosce, manda a dire al suocero: insomma, il tuo figlio terzogenito è cresciuto, devo sposarlo, e allora lo suocero dice, cioè, traccheggia un po', sì, no, forse, magari, e viene a conoscenza del fatto che lei aspetta un figlio, e allora fa la scena dell'onore offeso: come, promessa al mio terzo figlio, adesso non lo sposerai più perché aspetti un figlio, non si sa da chi. E allora lei, che si era fatta dare in pegno l'anello da costui, gli rimanda l'anello e dice: il figlio che attendo è del padrone di questo anello. E Giuda capisce che è stato brutalmente incastrato, nella sostanza, il che tra l'altro dimostra che le donne hanno capacità di incastrare da molti secoli. Ma, e dunque la sposa lui, per salvaguardare questo figlio che deve nascere. Allora, non propriamente una storia edificante, per essere chiari, no? Una storia di inganni reciproci, di malafede reciproca. Una generazione, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, che sono i gemelli che nascono da questa unione, una generazione non solo non così ordinata, pulita, secondo le regole, eccetera, ma anche una generazione non voluta. Giuda aveva investito sulla sua posterità i suoi figli muoiono senza figli, e lui che sta tentando di salvaguardare l'ultimo genito viene, nonostante se stesso, fatto generare su una posterità che certo su cui non stava investendo, ed è questa che continua la generazione che darà origine a Gesù. Allora, questa è Tamar. 38. È carina la storia, vale la pena di leggere. Poi c'è Rahab. Rahab, non sappiamo chi è. Il nome Rahab compare ed è il nome di una delle prostitute che tentano di uccidere gli angeli a Sodoma. Quindi anche lei fa la persona. Non è quella Rahab, no? Però non sappiamo niente. Allora, Tamar un'ingannatrice, un'astuta, Rahab una che non ha una storia, che non si sa bene chi è e che comunque non ha un nome onorevole, Ruth è la protagonista del libro di Ruth, invece donna molto onorata e onorevole, ma moabita, straniera, è sposata in esilio, no? Dunque fuori dai confini, no? Fuori dalle mura di questa generazione perfetta, patrilineare, che garantiva il sangue, la legge, eccetera, eccetera. E il terzo, Davide generò Salomone da quella che era, che era stata la moglie di Uria. Secondo libro di Samuele, capitolo 11, la storia è più nota. Davide vede la bellissima Bersabea, moglie di un suo generale, tradisce con lei questo marito e genera un figlio, e poi per non fare scoprire l'inganno, essendo lui il re, manda il suo generale in una missione suicida in prima linea, di modo che Bersabea resta vedova e lui ha risolto tutti i problemi. Anche qui non storia particolarmente edificante. Allora, ci sono queste quattro donne, no? Una straniera, una ingannatrice, un'ingannata, Bersabea, e una di cui non si sa niente. E la quinta è Maria. E ci sono queste generazioni maschili forti, no? Questa volontà di conservare il nome e la specie, la legge del levirato addirittura, no? Costruita per conservare il nome, perché non andasse persa la generazione, in cui gli investimenti che questi maschi fanno per generare una posterità vengono continuamente spostati, no? Altrove, un'altra cosa. Da questa razza l'ultimo degli spostamenti è Maria, sposa di Giuseppe, che è Giuseppe, non genera nessuno. Allora, c'è queste donne hanno tutte la stessa funzione, spostano fuori dalle leggi del clan, dalle leggi del sangue, dalle leggi del levirato, dalle leggi della giustizia, dalle leggi della morale. Sono nettissimamente, in modo molto chiaro in questo elenco, la rappresentazione, il nome della libertà e della fantasia di Dio. Perché tutte queste donne sono out, altrove, un'altra cosa, no? Fuori dalle convenzioni, fuori dalla verità, fuori dall'onestà, fuori dalla fiducia reciproca, cioè sono sempre ingannatrici, malfidenti, ingannate, fuori da tutte le logiche. E Maria, la festa che ci viene proposta con questo brano è la festa della Natività di Maria, cioè dell'ennesimo e del massimo compimento della libertà e della fantasia di Dio, dell'interruzione di tutto il progetto di generazioni umane. Allora, asterisco, nota a fondo pagina, c'è in noi una parte maschile, no? Anche buona, giusta, che genera, no? Che progetta e investe, che costruisce, che tenta di produrre. Fortunatamente c'è in noi una parte femminile, un po' più ingannatrice, un po' meno nobile, spesso non proprio secondo le regole, che sposta. E forse a fronte di Dio la nostra grande questione non è rispettare le regole, fare delle leggi per garantirci la posterità, ma essere disponibili allo spostamento che Dio opera, alla femminilità. che non genera ma concepisce. Non so se avete mai notato, nella Bibbia, quando si parla di maschi, generano. Quando si parla di donne, nella fattispecie di Maria, concepiscono. Il movimento che sta sotto queste due parole, anche in greco, è opposto, no? Generare è proprio metter fuori. Concepire è covare, no? È metter dentro. Una vita che nasce dentro. Allora, la femminilità dell'umanità di fronte a Dio, no? Che è un'antica figura di tutta la scrittura, no? L'umanità, Israele, è sempre la sposa, no? E Dio è lo sposo. L'umanità è il femminile di fronte a Dio, e nel concepire, nel mettere dentro, no? E si concepisce secondo la parola di Dio, la parola ci viene rivolta, entra, e nel nostro cuore, dentro, nascostamente, nasce, viene concepito qualcosa che non necessariamente è generato, cioè immediatamente posto alla vista del mondo. Allora, in tutta questa storia, alla fine c'è l'ennesima interruzione. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, di Luca, ha fatto concepire a Maria, e da lei nascerà il Cristo. Qui ci sarebbe da fare una serie di piccoli pensierini su cosa vuol dire per noi generare, che ciascuno di noi, come Maria, genera Cristo per il mondo, e lo deve prima concepire, però deve prima mettere dentro di sé una vita che cresca, che giunga a maturità. Faccio solo una battuta, poi vado avanti perché sono 4:10. Noi siamo sempre molto preoccupati della testimonianza, in questo siamo molto maschili, no? Siamo preoccupati della generazione, cioè di quello che si vede da lì fuori. Siamo in genere molto meno preoccupati di quella che normalmente si chiama la vita spirituale, no? Pensiamo che lì, sì, con molti limiti, c'è sempre da convertirsi, eccetera, ma bene o male ce la caviamo, poi siccome non si vede nessuno la può giudicare, no? Che è la femminilità, no? Il concepire, il nutrire una vita dentro. Ok, poi c'è quell'osservazione buffa: la somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide è di 14, da Davide alla deportazione è di 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo è di 14. E su questa cosa, se volete, si può fare un inventario sul significato di 14, che è 12 più 2, oppure che è 7 più 7, miliardi di spiegazioni, perché la numerologia nella scrittura è una scienza molto diffusa, no? Gli ebrei avevano un apparato di interpretazioni, noi oggi diremmo magiche, dei numeri, no? Comunque dei significati filosofici legati ai numeri, molto ampio, dunque hanno sempre un valore simbolico. 14 è 7 più 7, 7 sono i giorni della creazione, dunque l'universalità. 14 è il raddoppiamento della creazione, cioè non solo tutto, ma tutto, tutto, perché il raddoppiamento, cioè il per due, è sempre la verifica, no? Il dire proprio davvero, no? Allora, per 3 volte 14 è tutto, 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 no? Prima di Gesù c'è la totalità di questa evoluzione, tutte le storie possibili. E l'Antico Testamento ce n'è testimone, no? Tutte le storie possibili, quelle buone e quelle cattive, i santi e i peccatori, i simpatici e quelli un po' meno, e i profeti comprensibili e quelli sempre arrabbiati, tutto. Ma la cosa interessante, che invece non si nota mai, è la divisione in periodi. Allora, si divide in 3 periodi, da Abramo a Davide, da Davide a Babilonia e da Babilonia a Cristo. Sono 3 periodi. Ora, può essere che materialmente sia diviso così solo per far tornare i conti, 14, 14, 14. Però è vero che, per esempio, c'erano eventi altrettanto importanti nella storia di Israele che non sono considerati, per esempio l'Esodo. Perché non si dice da Abramo all'Esodo, dall'Esodo a Davide? Ci sono questa triplice scansione, come se questa è un'interpretazione mia assolutamente, quindi non è l'intenzio dell'autore, no? È una possibile lettura, no? Come se ci fosse un'infanzia, un'adultità e una vecchiaia, no? Un tempo, un'evoluzione quasi a misura della vita di una persona, no? Da Abramo a Davide, il tempo che anche nella scrittura viene sempre definito come il fidanzamento, no? Con Dio, cioè l'esodo, il deserto, fino al regno, no? Un tempo magico, quello che ci viene raccontato nel capitolo 2 di Osea, no? Come grande tempo mitico dei grandi brontolamenti, dei grandi litigi con Dio, ma anche della grande comprensione, della comunicazione tra il popolo e Dio molto chiara, molto faccia a faccia, molto visibile, no? Poi da Davide a Babilonia, cioè da quando il popolo si installa nella terra, diventa adulto, no? Cioè a casa, lavoro, come gli adulti, no? E diventando adulto si dimentica progressivamente di Dio, no? Fino a che arriva la deportazione in Babilonia per ricordare che Dio è il Signore. E poi da Babilonia al Cristo, il tempo oscuro dei profeti, delle attese, delle domande, no? Dei bilanci, superato l'onnipotenza dell'adulto, il tentativo di dire ma cosa sta succedendo, no? A che cosa attaccarsi davvero? E alla fine il Cristo, come il compimento. E riflettiamo in questi giorni anche su così, su vicende poi personali mie e di amici in questo momento, e su dolori grandi anche personali, come è vero, no? O come meglio dovremmo in qualche modo ricordarci quando siamo dentro un dolore, per esempio per una morte, come Dio non è cattivo, no? E le morti giungono sempre su un compimento misteriosamente. Quando abbiamo fatto tutto, no? Quando siamo stati felici e innamorati come da ragazzi, potenti e un po' presuntuosi come da adulti, e poi abbastanza sapienti per ognuno a modo proprio tirare qualche filo di conclusione, arriva il Cristo, no? Cioè arriva il compimento, il tempo è finito e diventa il tempo di tornare da Dio e di ricevere la quiete, la compresenza di queste tre stagioni della nostra vita. Per noi riusciamo sempre solo a farne una alla volta, no? Da ragazzi siamo entusiasti e poco sapienti, eh? Da adulti siamo potenti ma un po' presuntuosi, no? Da anziani siamo più umili, e più sapienti, ma forse un po' più stanchi, no? E non ci riesce di essere tutte e tre le cose, no? Entusiasti, potenti e sapienti. Non ci viene bene questa roba, no? E poi c'è un tempo, no? Poi arriva il Cristo alla fine di queste stagioni, no? Ed è il compimento, no? E uno può essere finalmente in braccio a Dio, entusiasta come un ragazzo, potente come un adulto, sapiente come un anziano. Boh, su questa vicenda, no? Su questa storia, che è la storia di Gesù, ma che è anche la storia già qui, no? Questo testo è in qualche modo parallelo all'annunciazione, no? Maria è già il suo sì, no? È lo spostamento che lei realizza. C'è questo racconto bellissimo, no? Devo dire, io amo molto più questi di Matteo che non i racconti di Luca su questo. Questo racconto stupendo, molto asciutto, della questione di Giuseppe, no? Giuseppe, che aveva questa promessa sposa che prima che andassero a vivere insieme è incinta. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla. Questa frase è stranissima, perché il ripudio in questo caso era stralegalmente permesso, ma non dalla legge giuridica, dalla legge della Bibbia, della Torah. Allora Giuseppe, se era un giusto, doveva ripudiarla. E qui la costruzione greca è quasi Giuseppe che era un giusto, ma non voleva ripudiarla. Le due cose sono messe in contrapposizione, no? Giuseppe era un giusto e voleva rispettare la legge, e dunque avrebbe dovuto ripudiare Maria, ma non voleva fare questo. noi diremmo Giuseppe che era giusto, ma era anche buono. Allora c'è questo che la tradizione ci tramanda come un vecchio, e devo dire, a me ha sempre commosso molto il fatto che la tradizione, non c'è motivo scritturistico, ci tramanda che Giuseppe fosse molto anziano e Maria molto giovane, no? Ci è sempre stata tramandata questa immagine, e questa cosa mi commuove molto, no? La sapienza di Giuseppe lo fa buono e non solo giusto. La gioventù di Maria la fa capace della novità di Dio, un po' pazza come tutti i giovani, no? Ed è questo che la tradizione ci ha tramandato, dicendoci che non gli fregava niente quanti anni aveva Giuseppe e quanti ne aveva Maria, ma ci ha tramandato queste due immagini in relazione a quello che dicevo prima, no? Alle stagioni della nostra vita, almeno a come classicamente erano intese, no? Se Giuseppe fosse stato giovane, l'immagine nostra era che si arrabbiava, no? Su questo inganno. Invece Giuseppe ci viene tramandato anziano, cioè sapiente, capace di avere una questione su un inganno, o su quello che lui ritiene un inganno, prima che non un giudizio. Perché solo un anziano sa che prima di giudicare forse bisogna tentare di capire, e solo per un motivo, perché ha sbagliato molto. Un giovane ha sbagliato troppo poco per non partire in quarta su un giudizio. Allora la tradizione ci tramanda Giuseppe anziano. Quello che la scrittura ci dice è Giuseppe che era giusto, ma non voleva ripudiarla. Allora c'è questa bellissima figura e Giuseppe trova una trappola, no? Decide di licenziarla in segreto, cioè agli occhi del mondo di non dire nulla, per non mettere in difficoltà Maria, no? Per non metterla nella condizione di una donna ripudiata dalla comunità, ma nel suo cuore di non avere a che fare con lei, perché lui era giusto e non poteva implicarsi con chi aveva commesso un peccato. Allora questa è una decisione da sapiente misericordioso. Ma mentre stava pensando a queste cose, in sogno un angelo gli appare. Giuseppe è l'ultimo dell'Antico Testamento, come tracimato nel nuovo, nelle prime pagine del nuovo, no? Giuseppe ancora comunica con Dio coi sogni, come i profeti, come i padri, come Samuele, come Davide, no? Con Giuseppe finiscono i sogni, non sogna più nessuno nel Vangelo, nelle lettere, negli Atti degli Apostoli. Giuseppe sogna qui e sogna l'avvertimento contro Erode, perché provocherà la fuga in Egitto. Perché Giuseppe è questo giusto erede di tutta quella tradizione di cui abbiamo letto, capace di sognare, che dà ascolto ai propri sogni e che dunque vede angeli.
Cosa vuol dire però per prima licenziarla in segreto? Cosa significava?
Significava non avere con lei un rapporto come di marito e moglie. Nella legge ebraica avere rapporti con un peccatore rendeva te stesso peccatore. Quindi i peccatori, soprattutto i peccatori pubblici, cioè pubblicamente accusati, erano di fatto tagliati fuori da qualsiasi vita sociale, no? Non si poteva mangiare con un peccatore, non si poteva parlare con un peccatore, quindi tantomeno sposarlo. Allora Giuseppe decide, no? Viene a patti con la legge, cioè in segreto di non avere con lei rapporti come quelli di un marito e una moglie, no? Ma cioè pubblicamente invece di assumere questo figlio come suo e di sposarla, no? In modo che di fronte al cioè in modo che il peso di questa colpa fosse solo il suo, non quello di Maria, che non fosse un giudizio su Maria posta di fronte a tutta la società come pubblica peccatrice, dunque con tutte le conseguenze di questo caso, no? Che tutti credessero e dunque trattassero con lei come la moglie di Giuseppe, no? Padre di Gesù, punto, no? Ma in segreto, per salvaguardare la propria purezza di fronte alla legge, di non avere rapporti con lei, no? Scelta, non voglio dire, è la scelta, è l'immagine messianica di Giuseppe, no? Fa la stessa operazione che farà Gesù, che prende su di sé i nostri peccati e muore perché noi non moriamo. È molto chiaro, no, che in Matteo questa scelta di Giuseppe è l'icona, no, l'anticipazione del Messia che vince morendo e non uccidendo. Ricordate il Midrash che vi ho sicuramente già raccontato, quel commento ebraico su Esodo 15, si racconta, no, che l'angelo custode degli egiziani chiamò in giudizio Dio dicendo: come tu hai ucciso i miei figli, no, gli egiziani, per liberare il tuo popolo, va bene, ma il tuo popolo canta di fronte a dei cadaveri, no? E Dio disse, secondo questa leggenda, disse: hai ragione, non è buona cosa che cantino di fronte a dei cadaveri, per questo vagheranno 40 anni nel deserto, ma verrà un tempo, quando ci sarà il Messia, in cui si vincerà senza che nessuno muoia. E Gesù è proprio l'immagine di questo Messia, colui che vince morendo, non facendo morire. E Giuseppe in questo applica lo stesso metodo, no? È figura in qualche modo messianica, piglia su di sé quella che lui ritiene essere la colpa di Maria, dunque ne paga lui il prezzo, non la fa pagare a Maria. Allora l'angelo gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, lo chiama col titolo più grande con cui poteva essere chiamato un ebreo, figlio di Davide, cioè lo chiama nobile, no? Riconosce la giustezza, la sapienza, la nobiltà di cuore di Giuseppe. Non temere di prendere con te Maria, non temere. Tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, essa partorirà un figlio, tu lo chiamerai Gesù, e infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Matteo fa qui la connessione, no, che ci fa leggere la figura di Giuseppe. Gesù salverà il suo popolo dai suoi peccati, cioè farà la stessa operazione, si farà carico invece di accusare. E poi Matteo ci dice: tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. La cosa stracarina è che qui Matteo cita aggiustando, come spesso fa il Nuovo Testamento, quando cita l'Antico, lo sistema un po', no? E il testo originale ebraico dice: ecco, la fanciulla partorirà. E Matteo dice: la Vergine, perché deve adattarlo a questa vicenda, no? Alla verginità di Maria. E sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. E la liturgia fa finire qui il Vangelo. L'ultima parola del Vangelo della Natività di Maria è Dio con noi. La nascita di Maria è già l'inizio di questa vicenda mirabile del Dio con noi. Una cosa che penso spesso è che quando battezziamo un piccolo, un figlio, un nuovo della comunità, festeggiamo la sua nascita al cielo, e dovremmo poter concludere il battesimo, non tanto formalmente, ma dentro il nostro cuore, con questa parola, no? Dio con noi. Ogni battesimo è ancora una volta una novità che Dio pone nel cuore di un essere umano, perché quell'essere umano generi il Dio con noi per tutti gli altri, perché sia Maria per tutta la storia, perché possa dire il suo sì a Dio e diventare colui che concepisce una vita di Dio. Perché gli ultimi due versetti non ci sono nella lettura liturgica, che pure sono, come dire, la verifica di tutto il racconto, no? Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Non ci sono perché la natività di Maria è ancora tutta nel sonno e nel sogno, non si vede ancora niente. Quando nasce Maria, quando festeggiamo la nascita di Maria, non c'è ancora la storia di Gesù, no? Che sarà dopo. Allora la Chiesa lascia questi due versetti che sono Giuseppe che si sveglia, dunque che fa diventare realtà le parole dell'angelo, li lascia da parte, perché non è ancora realtà ciò che l'angelo ha detto. Ecco, questo è il testo. Io vorrei ancora fermarmi un momento sull'icona, no? L'icona della nascita di Maria, se ricordate, l'abbiamo vista la volta scorsa con la festa dell'Immacolata. E questa volta perciò io ho scelto un'icona che apparentemente, cioè ho come si dice, emulato Matteo. Ho usato lo stesso suo metodo. E dunque sulla Natività di Maria vi ho proposto un'icona che purtroppo nel piccolo si vede malissimo, ma le mie limitate finanze non mi hanno consentito di farvi per omaggio una icona gigante. Come dire, l'uguale contrario, lo speculare di quei versetti di Matteo, no? Abramo generò Isacco, e si arriva alla novità che Maria, lo spostamento che Maria crea, no? E questa icona è dopo, che cosa succede? No? La storia di Gesù che viene dopo, le 12 feste si chiama questa icona. Ed è tutto ciò che a causa di questo spostamento di Maria accadrà. Tutto quello che succederà. Così come tutta la generazione prima, no? È arrivata fino a che Maria sposta, consente la novità di Dio. E allora da questa novità di Dio tutto quello che succede è in questa icona. Allora, per aiutare un po' la scarsa visibilità, cominciando dall'alto, dall'alto in centro, come fosse mezzogiorno, in direzione oraria, il primo quadratino è l'Annunciazione. Se la guardate un attimo si riconosce. Poi alla destra dell'Annunciazione in senso orario abbiamo la Natività di Gesù e l'Epifania. In primo piano ci sono i tre magi inginocchiati e Maria col bimbettino in braccio, e in secondo piano c'è quella figurina bianca che è Gesù appena nato, no? In Oriente Natività e Epifania sono la stessa festa, no? Cioè sono insieme, non sono disgiungibili. Da noi sono due feste, per loro è la stessa festa. Sotto il battesimo di Gesù, di cui ciò che si vede benissimo è quel blu incredibile dell'acqua del Giordano, il blu della regalità. Gli angeli servono il battesimo di Gesù, sono intorno. Sotto il battesimo di Gesù la trasfigurazione, le tre figure coricate sono Pietro, Giacomo e Giovanni tramortiti, e Gesù, Elia e Mosè. Mosè è quello di destra con le tavole della legge in mano. Sotto, bellissimo, la croce. Non un crocifisso, non è una crocifissione, non c'è Gesù. È l'esaltazione della croce. Poi la Dormitio Virginis, di cui abbiamo parlato. Poi la Trinità. E l'icona che avete qui è un'altra versione, non quella che abbiamo, di cui abbiamo parlato, la Trinità di Rubli, e qui tre angeli, ma lo modello è lo stesso, sono tre angeli a banchetto, no? Poi Maria in trono, quella che in Occidente si chiama Maria Regina. Poi l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ci sono i mantelli per terra, c'è cioè un asinello, si vede poco e male mai. Poi la presentazione di Gesù al Tempio, c'è Simeone sui tre gradini con in braccio Gesù. Poi sopra ancora la nascita di Maria. Poi la presentazione di Maria bambina al Tempio. Allora, questo ciclo delle 12 feste ha una sua struttura, eh? Poi parliamo del centro. Queste 12 hanno una loro struttura, ci sono 700.000 interpretazioni, no? Se bisogna fare l'asse diagonale, quelle sopra, quelle sotto, come si dividono, come si... Io vi dico alcune cose che a me hanno colpito, no? Ma poi voi potete, come dire, divertirvi a frequentare queste icone e a trovare le connessioni, no? C'è sicuramente un asse verticale, no? Che divide le due, fa speculari le due metà, no? Da una parte è la storia propria di Gesù e dall'altra è la storia degli effetti di Gesù su di noi, no? Allora, la nascita di Gesù corrisponde alla nascita di Maria, così come l'annunciazione, che fa parte della storia di Gesù, no? E la proclamazione da parte di Dio sulla storia, corrisponde alla presentazione di Maria al Tempio, cioè a quello che secondo la tradizione sarebbe stata la dedicazione totale di Maria a Dio prima dell'annunciazione, no? Il proclama di Dio che farà nascere suo figlio corrisponde alla proclama di una donna sulla sua vita di dire: dedicherò la mia vita a Dio, no? Così come il battesimo di Gesù, atto della vita di Gesù, corrisponde dall'altra parte alla presentazione di Gesù al Tempio. Perché è vero che il protagonista è Gesù, ma l'atto è di Maria e Giuseppe, il dialogo è tra Simeone e Maria, a te una spada trafiggerà il cuore. Così come la trasfigurazione, che è il dialogo intimo tra Gesù e il Padre, corrisponde all'ingresso a Gerusalemme, il riconoscimento da parte delle folle di Gesù Re. E attenzione, alla croce corrisponde Maria Regina. Ok, allora, l'asse verticale divide in qualche modo specularmente la storia di Gesù e gli effetti della storia di Gesù sulla nostra vita. Ma poi si possono vedere tutta una serie di altre corrispondenze, no? E secondo me sarebbe proprio bello che uno, come dire, frequentasse questa icona per scoprire degli accostamenti. Al centro ci sono tre livelli, che sono quelli classici dell'icona di cui abbiamo già parlato, no? La storia, bla bla, l'evento, la storia teologicamente interpretata, l'evento, l'escaton, il finale. Allora, sotto noi abbiamo, in quella mandorla più grande, la discesa di Gesù agli inferi. Vedete che tiene per mano un santo, lo solleva. Al centro abbiamo la resurrezione, c'è la tomba vuota che si intravede, una specie di cantina vicino alla mandorla dorata. E sopra Gesù in trono, nella parte alta, no? E c'è quel movimento di personaggi, se fate attenzione, che fa una specie di, come una salita, una strada in salita in montagna, no? Dei tornanti, una spirale, che cominciano da Gesù, e sempre Gesù ripetuto più volte, no? Che si china, vedete, verso quella figura nell'angolo in basso a destra che è immersa nell'acqua. Allora Gesù raccoglie l'umanità dai suoi inferi, dal luogo profondo, no? E con sé nella propria storia li tira su fino al cielo, no? E ci sono tutti i santi beati addirittura sopra Gesù, no? nella parte alta, no? C'è questa progressione, no? La vicenda di Gesù è una vicenda che trae verso l'alto, che raccoglie dove siamo e trae verso l'alto, e questo è il movimento delle 12 feste.